si va lì vestiti bene e disposti a sporcarsi gli abiti se ce ne fosse bisogno.
Scusate ragazzi, cioè la giacca che portano l'allenatore e i suoi collaboratori della nazionale italiana, cioè saluti da Andrea da Castelfidardo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
È una delle partite più importanti della mia carriera. I calciatori si accorgeranno quando avranno la mia età che hanno bisogno di storie da raccontare. Questa è una di quelle partite che può determinare una di quelle storie.
Penso che loro hanno fatto un bel studio di Spalletti, non ho dovuto dire niente, ma sappiamo, no, l'allenatore che è troppo forte, che è un allenatore che le piace tenere la palla, che le piace giocare da dietro, prova a rubare la palla all'avversario e tenere a loro, perché mi aspetto un'Italia come da solito, no? un'Italia forte, aggressiva, no?
Es un clásico, insisto, y creo que es un partido que podría ser perfectamente una final de un campeonato de Europa, en este caso, una final del campeonato del mundo.
No es un derby, esto para mí son todos derby. Cuando juego un europeo, son todas finales, todos derby. Yo soy convinto que si se da en mano il pallino agli avversari, noi se ne esce male da questa partita qui. Per cui si tenterà di fare la nostra partita, ogni tanto di comandare anche il gioco. Vedremo se siamo così bravi oppure no di farlo contro una delle scuole più riconoscibili.
Denuncio pubblicamente Claudia Schiattone e Carlo Salvatore perché hanno infilato la frase sono tutte finali a mia insaputa, altrimenti avrei impedito di mettere questa cosa dentro la copertina. Allora ragazzi, diamo subito le coordinate: 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Ho qui il professor Cruciani.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
Ho Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao, a 20 km da Catazzurri.
E ho Filippo Maria Ricci. Filippo,
buon pomeriggio da Düsseldorf.
Düsseldorf, quindi non Madrid come erroneamente scritto alle nostre spalle.
Posso
sei
farti
a Düsseldorf.
Notare, scusami, il fatto sì. Che ovviamente Filippo Maria Ricci si sente meglio di Pardo?
A parità di condizioni tedesche?
Sì.
Beh, ce n'è sempre una, Pier. Ce n'è sempre una.
Tanto non succede mai, quindi insomma. Diciamo,
vabbè, però dai,
è la novità dell'europeo.
Il format Pardo, diciamo. Il format.
Negli ultimi due anni, sono stati ben pochi episodi. Insomma, siamo in arrivo. Tra l'altro avevo invitato a pranzo a Catazzurri Ricci, ma preferisce starsene. Dove sei? A Düsseldorf?
Sì, sono a Düsseldorf, poi andrò direttamente a Gelsenkirchen, dove tra l'altro lo stadio complicatissimo, una specie di fortezza da espugnare. Per cui,
cioè, nel senso che è difficile entrare, no?
Sì, complicatissimo. C'è solo questo tram che porta queste 50.000 persone, tutti uniti appassionatamente.
Bellissimo, è stato uno dei primi stadi veramente di ultimissima generazione.
Sì,
ricordo
sì.
Il commento di un drammatico che non ci fu praticamente una palla gol, Inghilterra-Portogallo 0-0 ai rigori del Mondiale 2006. No, veramente una partita.
Però domanda per gli esperti: a Gelsenkirchen si giocò, e Giovanni se lo ricorda sicuramente, sì, una mitologica nonché terribile finale di Coppa dei Campioni, di Champions League, non so come si chiamasse.
No, di Coppa UEFA.
No, anche di Coppa dei Campioni.
Nel vecchio stadio,
tra l'altro.
Porto e Monaco.
Sì.
Internazionale
2004.
Tra l'altro, vittoria de famiglia.
Ma questa già nel nuovo stadio di Gelsenkirchen.
Grande classe.
Però bisogna dire a chi non c'è stato e a chi è la fortuna che ci sta andando che Gelsenkirchen è una cittadina bellissima.
No.
È bellissima, però lo stadio è bello e devo dire che è stato uno dei primi stadi col prato che si può muovere.
Con delle soluzioni. È il tetto richiudibile.
Esatto,
un Bernabeu ante litteram, sai.
un Bernabeu che non ce l'ha fatta, dai. Facciamo un po' come il padre nel rapporto col tennis.
Noi stiamo,
ragazzi,
facendo
noi stiamo cazzeggiando,
no, ma stiamo facendo Melina per evitare e soprattutto per stemperare la tensione, perché siccome noi quattro siamo dei grandi tifosi dell'Italia, chi più chi meno, siamo tutti così, con la io forse più degli altri, sono tesissimo, no, ma tesissimo, io difatti, come molti che ci ascoltano, tesissimi saranno.
Guarda, vi ho chiamato qui perché oggi facciamo un grande esperimento, una seduta di psicoterapia di gruppo per cercare di esorcizzare la Spagna. Questo noi dobbiamo fare in questa ora di tutti i convocati, dobbiamo imporci di pensare positivo.
Basta, esatto, bravo,
così,
basta, perché? Basta questa paura,
perché?
Di questa Spagna.
Perché?
Siamo coraggiosi.
Aspetta, perché se vinciamo, Pier, siamo sicuri e siamo anche primi, quindi è il trionfo.
Primi.
Se pareggiamo... Potremmo anche scivolare terzi, ma con 4 punti siamo praticamente certi di essere ripescati, quindi diciamo che questa sera saremmo qualificati. Se perdiamo, ecco, è su se perdiamo che ci siamo divisi. È un dramma. È un drammone.
Se perdiamo questa e poi perdiamo con la Croazia, forse andiamo a casa. E vabbè.
Sì.
Vabbè.
Però posso dire
anche giusto.
Serie A retrocede, voglio dire,
sì,
non è
però,
che bisogna...
allora...
No, ma questo lo diciamo perché facciamo l'antefare, facciamo un po' di casa via.
È 24 ore che giriamo.
Dove ieri a un certo punto Bruciani cominciava a fare delle teorie su cosa convenisse, secondo me conveniva la vittoria della Lamia, questo rimango convinto a distanza di 24 ore. Poi insomma praticamente ci siamo divisi in un partito di persone che pensano al biscotto,
sì.
Tipo Capuano,
tra Spagna e Albania.
Bruciani. Persone invece, io Filippo non l'ho sentito, ma immagino che insomma sia.
Ma no,
sia
ma quale biscotto? Ma quale biscotto? Ma tanto dobbiamo giocare stasera, ma vinciamo stasera e poi di biscotti non si parla più. Dai, ma...
se vinciamo stasera il biscotto potremmo farlo noi, che non so come dire, ma non è
buttiamo
non è che
fuori noi gli spagnoli, certo.
Allora, poi qualcuno ha ricordato il fatto che nel 2004 mi stavano arrestando, e non sto scherzando, in Portogallo, perché volevo realizzare un servizio tipo Iene sul possibile biscotto fra Svezia e Danimarca, che poi si rivelò tale, insomma, e quindi l'idea creativa che avevo avuto con Marco Foroni, che saluto, magari ci sta ascoltando, era quella di presentarmi con una scatola di biscotti danesi alla conferenza stampa della Svezia, una cosa un po' stile Iene, diciamo,
bella,
diciamo,
bella, era bellissima,
bella,
bella,
era bellissima,
una bella idea, esatto. Io lì ho rischiato, poi ho spiegato con la mia convinzione democristiana, insomma, ho raccontato il mio rapporto straordinario con la Scandinavia, fatto degli...
immagino l'interesse degli astanti.
No, ho chiarito tutto, ho fatto sì, una sì.
Allora, però posso chiarire Giovanni, se posso chiarire Giovanni e gli altri, chi ci ascolta, da dove nasce questa cosa qui, perché la realtà è che io sono talmente tifoso dell'Italia che sabato ero a Dortmund e ho gridato a squarciagola, cantato a squarciagola l'inno dell'Italia con la mano al petto, dunque io da questo punto di vista sono inattaccabile, tengo all'Italia nel calcio più che a ogni altra cosa, e dunque questa è la premessa. Dunque io sono preoccupato da quello che è sempre avvenuto nella storia del calcio, Giovanni lo sa bene, sono preoccupato non perché non possiamo pareggiare e vincere con la Spagna o vincere tutte e due le partite, per carità di Dio, però la questione fondamentale è questa partita, non il fatto che ce ne siano due consecutive. Questa partita psicologicamente è fondamentale non perdere, oltre che per qualificarsi, perché poi cambia lo scenario totalmente,
sì.
Cioè arrivare alla terza partita con la Croazia, con la sconfitta sul groppone e con 2 risultati su 3 molto probabilmente, è lo scenario più negativo di solito per l'Italia.
Ragazzi, è un weekend inferno,
cioè,
avete capito?
La realtà è questa, dunque noi dobbiamo metterci in testa di prevedere, no, di immaginare lo scenario peggiore. Lo scenario peggiore era quello dell'Albania in corsa, perché l'Albania in corsa permetterebbe in teoria alla Spagna, l'ultima partita, sempre nel caso in cui noi perdiamo eccetera, di giocare una partita con una Spagna che giocherà, e Filippo lo sa bene, con l'idea che può eliminare l'Italia giocando con le pantofole e col costume. Questa è la realtà dei fatti, e la Spagna non si sottrarrà a questa sua cosa, secondo me, se avrà la possibilità.
Non facciamo gli ingenui, Filippo, non facciamo gli ingenui.
No, ma io mille volte non ci sono stati biscotti nel 2000, quando era che c'era cazzata?
Veramente, nel 2012, ma avete sfondato. Spagna Croazia nel 2012, ma per favore, giorni e giorni a parlare di sto biscotto. come si dice in spagnolo, la gaglietta e non il biscotto e tutto questo. Parliamo di stasera, dai, parliamo di stasera, che lasciamo perdere il resto.
Ragazzi, parliamo di stasera. Se stasera va male, il primo che si alza e fa la domanda su Spagna-Albania in conferenza stampa, io faccio un applauso, però vi vengo a prendere. Vi scrivo tutti. Perché fate tutti i verginelli adesso. Sì.
Ma no, ma io lo farò anche se perdiamo stasera. Ma la domanda su Spagna-Albania è demenziale, perché noi giochiamo con la Croazia, in ogni caso avremo due risultati su tre.
Esatto, ma se noi vinciamo e battiamo ragazzi, la Croazia, ma che biscotto c'è? Ma ti la Croazia che una squadra ha fatto un punto in due partite, cioè se poi non vinciamo noi...
Scusate, però non voglio mettere... scusa Giovanni, prendi in mano la situazione. Allora, voglio mettere i puntini sugli. Allora, noi giochiamo con due squadre, se ci fossero state altre squadre avrei detto, non avrei mai immaginato questa cosa qua. Giochiamo oggi con una delle squadre oggettivamente più titolate, no? La Spagna,
una delle favorite.
Giochiamo, anche se sono un po' usurati, quello che ti pare, non hanno dimostrato granché. Giochiamo lunedì a Lipsia, altra città terribile come Gelsenkirchen, forse leggermente meglio, ma comunque giochiamo a Lipsia lunedì contro una squadra che ha fatto una finale mondiale e il mondiale successivo ha fatto una semifinale. Una squadra piena di campioni. Domanda e risposta semplice: possiamo perdere queste due partite? La risposta è sì, le possiamo perdere perché gli avversari sono validi. Allora io...
Domanda successiva: se perdiamo queste due partite è giusto che salutiamo l'Europa?
Certo, ma le possiamo perdere anche casualmente, Pier, scusami, le partite si possono perdere anche come avremmo pareggiato dominando la partita con l'Albania. Dai, le partite, non è che dici...
Sì, se prendiamo gol al 90esimo, esatto, andiamo a casa e poi stiamo a fare tutto un dibattito.
Ho un cervello troppo semplice. Lo dico non per fare ironia, lo dico quasi forse anche con un limite.
Tu una volta eri diverso, Pier, andavi coi biscottoni nel ritiro della Danimarca, ti sei imborghesito.
Ti stai sbagliando, perché nel 2004 noi, dopo due partite giocate, la prima a Maluccio,
avevamo due punti, sì,
e la seconda bene, meritando di vincere ma pareggiando nel finale con la Svezia. Avevamo due punti, non eravamo padroni del nostro destino. Oggi noi siamo padroni del nostro destino. Se fare un discorso del genere non ha senso. Lì c'era una roba, un twist particolare del regolamento, per cui se Svezia e Danimarca avessero pareggiato con molti gol ci eliminava la partita.
Ci mandava a casa.
Ma anche Germania-Austria del 1982 c'era una doppia convenienza. Quando c'era una doppia convenienza io posso anche capirlo il ragionamento.
E come non c'è la convenienza? C'è la doppia convenienza. La convenienza dell'Albania, sempre nel caso in cui perdiamo, è quella di vincere e qualificarsi.
Tu parti già dal presupposto che noi perdiamo con la Grazia.
Non è un presupposto, Pier, è un'ipotesi. Un'ipotesi non lontana dalla realtà. Non lontana dalla realtà.
Per me è lontanissima dalla realtà. Giuseppe, lontanissima dalla realtà.
Perché
abbiamo una buona squadra, dai ragazzi, se no allora non giochiamo neanche.
Il mondo è pieno di buone squadre eliminate. L'Italia di Sacchi all'Europeo dell'Inghilterra era un'ottima squadra eliminata. Ci sono tanti altri esempi. Dai,
una squadra normale come quella di Mancini ha addirittura vinto l'Europeo.
Allora, l'obiettivo, scusami Giovanni, l'obiettivo, ragazzi, è arrivare all'ultima giornata in cui il biscotto lo possiamo fare noi, cioè noi possiamo modularci rispetto a un evento.
Ma noi stasera dobbiamo vincere e qualificarci ed essere primi del gruppo e andare a giocare a Colonia.
Non lo capiscono, Giovanni.
Lo spero anch'io e lo condivido. Anzi, adesso abbiamo la posizione singola, poi ricominciamo.
Perché sembra che qua siamo tornati alla Spagna di Xavi, Busquets, Iniesta. Mica è così, ragazzi.
È scarsa. La Spagna, secondo Filippo, è diventata scarsa.
Ho detto che non è quella Spagna là. Non mi mettere in bocca parole. Non è la super Spagna che vince tre tornei consecutivi. Questa Spagna è stata eliminata dal... Tu hai citato il mondiale, no? Benissimo, hai citato due mondiali, quelli della Croazia. Ok, aspetta, tu hai citato due mondiali della Croazia. Per la Croazia li hai citati. Bene, la Spagna è uscita con la Russia e col Marocco negli ottavi ai rigori. Cioè, non siamo a parlare di uno squadrone, eh? Poi l'anno scorso ci hanno battuto con un gol all'88esimo di Joselu, no? Nella semifinale di Nations League. È sicuramente una squadra che ha un percorso identico al nostro, solo che è partita prima. C'ha qualche mese di vantaggio. Basta. Non c'hanno grandi stelle, c'hanno un buon gruppo, hanno un allenatore
ma è quasi convinto, Filippo. Ma è quasi convinto che si può fare stasera.
Non stiamo parlando della Spagna del 2012, no? Con Del Bosque, campioni del mondo, campioni d'Europa, giocatori spettacolari, il Barcellona nel suo prime.
Qui nel prime c'è cioè Real Madrid stare vigili, che gli dà tre giocatori. Sempre stare vigili. Ragazzi, abbiamo la posizione singola, meno di un minuto, poi torniamo e andiamo avanti, insomma.
per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Questa volta la formazione la dico domani, nel senso non la dico il giorno prima, perché anche gli altri non mi è arrivata nessuna notizia di chi giochi degli altri, per cui la dico domani.
Allora, questo Spalletti ieri, 800 24 00 24, mi pare di aver capito che alla fine Spalletti non cambia nulla, quindi andiamo dritti per la nostra strada,
giusto.
Niente difensore in più, niente centrocampo
per me
con
giusto.
Più muscoli.
Giusto.
Per te è giusto. Per voi?
Giusto,
ma
così.
Un paio di cose senza stravolgere. Ma... ho letto oggi il pezzo di Garlando, molto carina la cosa dei mutandoni, cioè di coprire un po' la bellezza, no? Di questa squadra. Un paio di cambi secondo me ci possono anche stare, perché la criticità di Morata, il suo essere un punto di riferimento fisico e tecnico lì davanti, potrebbe imporre uno dei due centrali un pochino più marcatore, un po' come diceva Zazzeroni ieri,
sì.
E poi anche perché
Cristante a metà campo.
Però detto questo,
perdonami, Garlando firma il pezzo, in mezzo c'è il campino e c'è la stessa squadra che ha giocato con l'Albania.
Sì, no, ma infatti penso di sì, cioè secondo me ci sono un paio di situazioni sulle quali si può ragionare da ballottaggio, però poi io penso che alla fine la formazione sarà la stessa e in qualche modo è anche un segno di personalità e di fiducia nei confronti della propria squadra.
Filippo?
E comunque l'Italia è una
della Federca. C'è tutti convocati, ragazzi, Radio 24.
Ma chi è?
Scusa, qua a Casa Azzurra è Giovanni Valentini della Federazione. Sono a Casa Azzurra, sono arrivato, sono approdato, fa incredibilmente caldo.
Fa grande piacere, anche qua. Anche
vedo dall'altra parte del vetro degli spiedini, molto interessanti.
Adesso ti lasciamo, mezz'oretta ti lasciamo agli spiedini. E tu Filippo, invece, in Spagna
un minimo
di paura ce l'hanno o no?
No, assolutamente no. E poi qua a me fanno abbastanza ridere, perché ecco, riprendo il discorso che faceva prima Giuseppe quando mi accusava di dire che sono scarsi. No, però qua per esempio, no, io diciamo sono dentro il ritiro e tutto, loro non si considerano granché. Perché chiaro, venendo da dove vengono, adesso questa squadra è, io ripeto, riporto quella che io ieri sera ero al Larghero della Catena Ser, e lì tutti un po' a piangere che insomma questa squadra sì va bene, però non è insomma non è un granché. Detto questo, anche qui
paura del biscotto con la Croazia, del nostro biscotto con la Croazia.
Ma loro non sono passati da Svezia e Danimarca.
Però scusate,
anche un'altra cosa.
Posso interrompere Filippo su una cosa. Allora, lui dice sì, non si sentono granché, a parte che chiaramente le dichiarazioni ufficiali sono una cosa, non è che uno dice no, non siamo granché, siamo un po' inferiori. Quindi le dichiarazioni ufficiali sono una cosa, la realtà è un'altra. Ci crederanno.
Non ti parlavo di dichiarazioni ufficiali.
Ci crederanno tantissimo. E poi la Spagna è una squadra che ha delle caratteristiche simili alle nostre, è più squadra, non ha campioni, è una squadra giovane, è una squadra. Possiamo perdere? Punto interrogativo con l'Albania.
Chiaro che possiamo perdere.
Possiamo perdere perché è la Spagna. L'ipotesi di una nostra sconfitta sulla Spagna, ragazzi, lasciate perdere due partite, ci metterebbe in una condizione psicologica drammatica, se siamo psicologicamente
l'avete vista in questa
abbiamo visto mangiarsi 4 gol con la Spagna, dunque avere paradossalmente
ieri poteva andare sotto 2-0 comodamente alla mezz'ora,
e sono rimasti in piedi. Io questo ho visto.
Comunque io vi stavo dicendo che secondo me la Spagna dovrebbe cambiare, c'è un dubbio tra Pedri e Dani Olmo, e le scelte di Spalletti per me sono condivisibili, dopodiché magari stasera un cambio o due lo può anche fare, però se non lo fa va bene così. Ripeto, il concetto è sempre lo stesso, sono squadre che si conoscono anche benissimo, si sono affrontate già da quando erano ragazzini questi qua, questa generazione qua ha cominciato a sfidarsi nel 2019. Come dici tu, Giuseppe, lì sono d'accordo con te che poi dopo basta poco per vincere o perdere. perdere.
Esatto.
E quindi se tu mi dici ok, si può perdere sicuramente, però io preferisco sempre pensare che
ma
si
sì,
può vincere.
Sì, poi, no, quello d'accordo, quello sì, d'accordo. Io ho dipinto ieri, facendo allarmare un po' tutti i miei compagni di avventura qui alla radio. Io dipingo sempre lo scenario peggiore, perché ho visto un sacco di squadre molto valide, le ha viste anche Giovanni in un sacco di competizioni valide. Ricordo anche l'Italia della Corea, squadra molto forte.
L'Italia di Ventura non sarebbe mai uscita da quel girone se non avesse perso così male in Spagna,
sì,
creandosi
3-0,
un casino psicologico.
Attenzione.
Da cui non è più uscita.
Allora sì, abbiamo le competizioni mondiali europee sono lastricate, non di buone intenzioni, sono lastricate di squadre molto buone che per un motivo o per l'altro si sono trovate ad affrontare l'ultimo turno in cui magari hanno sbagliato quell'intervento del difensore, hanno subito un mezzo torto, la partita è girata in un certo modo. Sarebbe meglio arrivare all'ultima partita in cui tu non hai paura che l'altra partita possa danneggiarti. Questo è il punto fondamentale. E noi purtroppo, perché la previsione di Pierre di ieri qual è stata? Dice meglio che vinca l'Albania. No, perché la vittoria della Croazia, immagina la vittoria della Croazia ieri, no? Noi possiamo tranquillamente perdere con la Spagna e poi fare noi il biscotto con la Croazia per arrivare pari a 4 punti, in cui arrivare secondi o terzi ha poca importanza. Questo sarebbe stato l'esito della vittoria della Croazia ieri.
Allora, prima della terza partita, oltretutto sei gruppo B, quindi giochi anche
ma
prima
chi se ne
altri,
frega?
Sei lì a fare i ragionamenti,
certo.
Sei lì a fare i ragionamenti sulle altre terze. Ma di che stiamo parlando? Questo è pallone oppure?
Ma non è pallone, ma spesso le qualificazioni dei campionati europei si giocano su queste cose qua, su queste geometrie qua. Lo sai meglio di me, che conta la tattica, gioca quello, gioca quell'altro. Dai.
Per l'Albania avesse vinto.
Comunque avete visto che c'è uno Vai, c'è uno scenario in cui si può chiudere tutti a 4 punti. Questo sarebbe certo. Meraviglioso.
Sì. Beh, insomma.
Che succede in quel caso?
Io non lo so. Succede.
Siamo tutti eliminati, come funziona?
No, ci sarà una differenza reti che in qualche modo me ne butta fuori una.
Poi ci sono i gol fatti, poi c'è la.
No, subiti.
Poi sarebbe tremendo, spero di no.
Le ammonizioni.
Esatto. Volevo dare questa idea a Cruciani, che pensa sempre allo scenario peggiore.
Questa roba non la devi fare. Questo è stato un colpo bassissimo.
No, ma io devo
svelare sta cosa. Io ieri ho iniziato la visione di Croazia-Albania sereno. Ho finito agitato. Dopodiché il signor Cruciani si è avvicinato e mi ha detto: fai un tweet su questa cosa e metti la foto del biscottone.
È un'idea di morto.
È finita benissimo.
Comunque, scusate, che pronostico avete fatto su Twitter Euro per Italia-Spagna?
Non lo dico. Lui è 1-1, io non lo dico, perché però poi si può immaginare, ma non l'ho pubblicato su Twitter, cioè su X. Per un motivo molto semplice. Perché io faccio, quando scommetto anche realmente, diciamo, non solamente nel nostro gioco, io quando scommetto il contrario di quello che voglio, per moderare, per limitare i danni.
Una compensazione emotiva.
Io ho messo 1-0 col di Scamacca, poi dopo
bravo
come fare.
Insomma, ecco. Pier, cosa hai messo, così poi chiudiamo che c'è la borsa?
Io in realtà ho messo, ma ho ancora un dubbio, forse cambio. Comunque te lo posso dire, X2.
X2, che cosa vuol dire X2?
X2 vuol dire niente. No. X2 significa il momento vittoria dell'Italia.
Guarda che non si può giocare X2.
È democristiano anche nelle scommesse. Non si può essere democristiano nelle scommesse. Bisogna scegliere.
Pier, poi non si può giocare. Il segno è uno. Devi mettere un solo segno.
Mi vale parlare. Mi è lecito. Buona citazione, perdone. Mi è lecito parlare. Allora, ho già dato un voto che però posso cambiare fino alle 20:45 e forse lo cambierò.
Ma comunque, che sei? Quattro ristoranti?
Ragazzi, voglio sentire dopo l'interruzione le reazioni degli ascoltatori su possibili biscotti. Comunque, se siamo pazzi noi.
State parlando col, per ora, poi vi arriverò ultimo col terzo in classifica.
Io vado malissimo. Quindi.
Vabbè, ragazzi, c'è la borsa. Mi devo fermare. Mando via il professor Cruciani, a meno che non voglia restare. Quello che vuole. Poi arriva Dario Ricci, saluto Filippo Maria Ricci invece, da Ricci a Ricci. Ciao Fila,
ciao
domani.
Ragazzi, ciao domani.
Borsa, poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
possibile biscotto nella terza partita del girone?
Oh mamma mia, ma anche qui sta cornacchia, fatelo tacere per favore. Stasera si vince e basta.
Cruciani riesce a dire cazzate anche fuori dalla sua trasmissione.
Dite a Cruciani di fare un fioretto. Se vinciamo con la Spagna, zero turpiloquio per una settimana alla Zanzara.
Oh, se posso dire ragionevolmente, e credo in maniera anche abbastanza distaccata e obiettiva, Pier, mi sembra un trionfo di persone che sostengono la tesi del professor Cruciani.
Mm. Quello nei messaggi scritti,
sì,
diciamo.
Sì, no, no, anche nei messaggi che abbiamo ascoltato. No?
Vabbè, ma io non è che sostengo la tesi, allora, la mia tesi è molto semplice. La mia tesi è questa: l'Italia ha raggiunto la qualificazione, non stiamo parlando di una squadra, di una super squadra, non stiamo parlando della Francia, stiamo parlando di una squadra che ha raggiunto la qualificazione agli europei, non dico per miracolo, ma anche perché l'arbitro all'ultimo secondo dell'ultima partita Ucraina-Italia non ha fischiato un rigore solare a favore dell'Ucraina. Siamo tutti contenti, per carità, va benissimo, altrimenti saremmo passati per la Cayenne degli spareggi con quello che ne consegue. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto una sola partita, buono il primo tempo contro l'Albania, ma che fino adesso, diciamo, è una squadra che deve dimostrare ancora tutto. E dunque ci sta che di fronte a due potenze recenti del calcio mondiale, mondiale, non europeo, mondiale, Spagna e Croazia, ci sta che perdiamo. Questo è il mio ragionamento. Sì. Fosse la
quindi,
Francia.
Scusa, se questo è il tuo ragionamento, fammi capire una cosa: se questo è il tuo ragionamento e noi siamo così meno potenza mondiale rispetto a una Croazia, perché la Spagna, anche guarda, voglio seguirti su questo territorio, perché la Spagna l'ultima giornata dovrebbe fare una brutta figura?
Ma non è una brutta figura.
Noi perdendo per far andare avanti la
Spagna. Per un ragionamento che faceva
ma non è che farebbe apposta.
No, 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 aspetta, nell'intervallo,
scusa,
nell'intervallo.
Il biscotto cos'è?
Scusa, Pier, scusami, Giovanni, nell'intervallo della pubblicità mi stava dicendo, stavamo ragionando su un possibile Spagna-Albania.
La Spagna, se va a 6 punti, fa giocare giustamente 11, diciamo, la squadra B, e ti dice che sono affari tuoi. Poi se l'Albania parte a bomba, fa un gol,
vabbè,
la fatta, ha vinto
grazia,
e tu stai
basta, questo è, questo
poi,
è.
Ma ho capito,
e quindi
capito.
Ieri ci conveniva che vincesse la Croazia, è mezz'ora che stiamo girando intorno a questo punto.
Va
ma
bene,
ha convinto il professor
Cruciani che vincesse la Croazia, facciamo ricorso, che te devo dire. A me ci conveniva che vincesse l'Albania,
dillo all'avvocato, dillo all'avvocato.
Conveniva che vincesse l'Albania, perché se vinceva l'Albania, che oggi per dirti pareggio con la Spagna, avevamo 4-4.
Pareggio con la Spagna non si discute nemmeno. Cioè non, sì. Pareggio con la Spagna dell'Italia non lo prendo in considerazione, nel senso che ormai chiaramente stiamo parlando del nulla. È chiaro che il pareggio con la Spagna ci qualifica, cioè per cui non è quello il punto. Si parte dall'idea che possiamo perdere con la Spagna, e dunque, potendo perdere con la Spagna, ripeto per l'ennesima volta, non perché siamo una squadra, ma perché ci sta. Perché ci sta, e lo scenario migliore è quello di avere all'ultima giornata la possibilità, diciamo, di fare un pareggio onorevole con la Croazia e passare. Io questo mi immagino, questo. Poi dopo cambia lo scenario e cambia tutto.
Fammi salutare Dario Ricci. Ciao Dario.
Ciao ragazzi.
Ragazzi, che fatica. Io volevo fare una puntata tutta tecnica, tattica.
Chi se ne frega.
Sicuramente volevo proprio fare quella, guarda, l'hai pensata così la puntata, poi ti è uscita, è scappata di mano, ma volevi fare tutta una discussione sulla 3-5-2.
Sì. Il 4-2-3-1. Ciao Dario, ci racconti un po' le ciao ultime.
Ma guarda, adesso sono proprio qua di fronte all'albergo, sede del Ritiro Azzurro, il Vere Janes Zeiten. Sono proprio qua immerso nel verde qui a Iserlohn. Adesso infatti mi stanno chiedendo di spostare la macchina, ma siamo in diretta, tutto è il bello della radio. Ci sono un gruppetto di tifosi che comunque, anche se sanno che non li vedranno i calciatori in quest'ora, sono qui assiepati in attesa degli azzurri, quindi questo è il momento della fase del riposo, poi il trasferimento verso Gelsenkirchen. Le ultime sono quelle che immagino avete già snocciolato, l'idea che Spalletti possa confermare l'11 contro l'Albania, perché credo che ci sia la volontà di mettere alla prova quell'idea di calcio, quell'intelaiatura, oppure quel bel vestito che ieri su nostra sollecitazione ha così ben esplicato, no? In conferenza stampa, quindi potrebbe essere quello al massimo, ma già sarebbe tanto l'ingresso di Cristante, quindi questo è un po' l'ultimo sulla squadra, il clima che si respira, Giovanni, anche di in casa azzurri così, ma anche di un certo ottimismo, nel senso che da un lato c'è riferimento a chi ha provato ad andare col suo vestito qualche tempo fa a Madrid contro la Spagna e ne ha prese parecchie tante, riferimento a Ventura non è certo casuale, ma c'è anche la consapevolezza che forse qua siamo in un altro momento di un gruppo e di una squadra, sicuramente acerbo, sicuramente all'inizio, ma con basi più solide.
Trovo tutto molto coraggioso, Pier, non so cosa pensi tu, perché il ricordo ad esempio di quella partita a Madrid della nazionale di Ventura è un ricordo, anche allora io, se non sbaglio, c'era grandissimo ottimismo per come noi approcciavamo quella partita. È interessante che Spalletti, che in fondo lavora con questo nazionale da poco, perché lavora da una decina di mesi con questa nazionale, respiri questo stesso clima.
Stiamo parlando di una partita di 7 anni fa. Io sono d'accordo sul fatto che per me la Spagna è lievemente più forte dell'Italia. Lievemente più forte, quindi siamo... Lievemente, quindi possiamo vincere noi, possiamo pareggiare, possiamo perdere 60-40 se fosse una partita di basket, direi. Non è che non siamo di fronte a una corazzata imbattibile. Poi nel calcio, soprattutto nella partita secca, può succedere di tutto, questo a prescindere. La Grecia ha vinto un europeo, con tutto il rispetto. Quindi secondo me dobbiamo arrivare a questa partita con consapevolezza, ma siamo i campioni d'Europa, siamo una squadra che anche in Nations League non ha fatto male, voglio dire, cerchiamo di non essere
ma alla fine che metti nel pronostico?
La Spagna guarda, ho messo 1-1, ma forse metto 2-1 per la Spagna, ma ho veramente questo dubbio che per la prima volta in 7 giorni di Quit Euro mi riservo la cosa di ragionare.
Quindi hai messo 1-1, ma forse scrivi 2-1 per la Spagna. Questo
mi intriga anche il 2-1 per la Spagna, però insomma siamo lì, non è una partita.
Ragazzi, battete le agenzie, comunque... Pardo 2 punti, stasera si perde.
cosa gliene frega le agenzie di quello che penso io del pronostico di stasera, però dico in generale, secondo me noi stiamo facendo un percorso. È chiaro che Spalletti non ha il tempo dalla sua parte, è chiaro che la qualità tecnica della squadra è buona ma non ottima, un po' dipenderà da quello che riuscirà a fare Scamacca, che per me è la vera cosa nuova di questa nazionale, perché è l'attaccante tecnico e fisico che sta dando un certo tipo di contributo importante, però deve trovare il gol, perché ha fatto uno in 17 partite nazionali, è arrivato il momento di non fare solo gli assist come si è visto contro l'Albania. E in generale sono abbastanza ottimista, anche perché ho visto una Croazia veramente in grandissima difficoltà. C'è una scena incredibile, sto facendo la radio, arrivo 2 minuti, grazie, c'è una persona che mi insegue.
Sono i 2 minuti di Pardo classici, sono i classici 2 minuti, in realtà sono minimo 20 fino alla fine della trasmissione.
Sono minimo 20, è chiaro, allora questa è una visione un po' romana. 2 minuti,
no, aspettami 2 minuti, no,
probabilmente è un sogno, probabilmente è il paradiso, cioè c'è un simpatico cameriere che mi insegue con forchetta e coltello per farmi mangiare, quindi probabilmente è un sogno, cioè siamo una componente ormai onirica. E detto questo, direi che insomma siamo un outsider. Come lo fanno
tutti. Posso dire una cosa? Allora,
moderatamente ottimista.
Allora, dico, io, a me non è piaciuta la Croazia, ragazzi.
Cioè, ma questo chi è piaciuta?
Ne parlavamo ieri prima.
Sì, però sempre in piedi
È rimasta in piedi, ha avuto occasioni, ha avuto tante occasioni con la Spagna, ha perso 3-0 ma ha avuto tante occasioni. Ieri vince fino al 95esimo, vinceva 2-1 esattamente come noi, con un'altra prestazione rispetto a noi sicuramente.
Però ieri una squadra un pochino più esperta dell'Albania la portava a casa.
La chiudeva prima.
Però un'altra cosa posso dire, arrivare terzi, uno dice, diciamo, arrivare primi non sai chi incontri, perché i gironi sì, in alcuni casi si può immaginare, ma guardate che arrivare tra le migliori terze significherebbe molto probabilmente giocare, credo, da quello che sa anche Giovanni, giocare col Portogallo.
Sì, ma tu guarda la proiezione sui quarti.
La proiezione sui quarti è meglio, non è la buona, Portogallo o la Svizzera, per dire, no? Fare un ragionamento così, la Svizzera da secondi, che è l'ipotesi in questo momento più probabile, diciamo, no? Se arriviamo secondi, sarebbe, diciamo, giocare sabato a Berlino contro la Svizzera. tra Svizzera e Portogallo, io francamente, io come sensazione preferisco giocare con Portogallo, perché per noi la Svizzera è sempre stato un inferno, uno come sapete, per cui arrivare tra le migliori terze oppure secondi oppure addirittura primi nel girone non è che poi cambia. Sì, forse primi, ho visto che tra le varie terze ci può capitare anche una squadra, diciamo, più morbida.
Una terza per definizione deve essere una squadra abbastanza morbida. Va bene ragazzi, allora io mi aggiorno con professor Cruciani, mi tengo Dario Ricci, che adesso andiamo avanti anche a raccontare queste ore di vigilia. Ciao Giuseppe, mi tengo ovviamente Pierluigi Pardo. Il traffico arriva tra Mezzani.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Qui per l'ultima parte di questa puntata di Tutti Convocati Weekend. Dario, mi racconti rapidamente anche com'è trascorsa la mattinata, mi immagino ci sia stata la rifinitura, comunque insomma un po' di lavoro.
Sì, rifinitura come giustamente dici, chiaramente a porte chiuse, chiusissime, perché sono gli ultimi istanti, le ultime ore prima della sfida di stasera, quindi adesso poi c'è stato un momento anche divertente per noi, perché ci siamo fatti un pranzo a base di porchetta amatriciana, da lì forse qualche pronostico eccessivamente entusiastico, ma insomma capirai, qui a Casa Azzurri, ma a parte le mie battute, ecco, poi adesso è il momento del riposo, poi credo che essendo la partita alle 21 verso le 18, 17:30, 18, considerando che c'è un'oretta di strada da qui a Gelsenkirchen, chiaramente per gli azzurri un pochino più veloce, con corsia privilegiata, credo che verso le 18 ci si muoverà da Iselorn per andare allo stadio. Sì, questo è un po' il mini calendario di giornata.
Il cronoprogramma. Paolo Tramezzani, ciao. Paolo?
Sì, ciao, vi sento.
Eccoti, ciao. Sensazioni in vista di Italia-Spagna?
Ma positive per quello che l'Italia ha fatto vedere nella prima gara con l'Albania. Positive nonostante la Spagna sia una squadra che secondo me gioca bene, è una squadra difficile da affrontare, è una squadra che può giocare diversi tipi di partita nella partita stessa, però credo che l'Italia in questo momento abbia fiducia, abbia convinzione, stia bene anche fisicamente, e quindi io vedo molto bene l'Italia nella gara di stasera.
Ti sorprende di più che Spalletti riparta dall'11 che ha giocato all'inizio con l'Albania, o ti sorprenderebbe di più che cambiasse un po' filosofia?
Che cambiasse, anche perché gli 11 che hanno iniziato la gara contro l'Albania possono affrontare questa Spagna e possono affrontare la partita giocando in modo diverso. Dipenderà molto dalla Spagna, secondo me, da quello che vuol fare. Se giocherà una partita un po' più accorta, un po' più attenta, se punterà di più sul controllo del gioco, sull'abbassare i ritmi, se proverà a essere più verticale attaccando la profondità magari quei tre giocatori offensivi. Gli 11 iniziali della gara con l'Albania, secondo me, possono adattarsi benissimo a qualsiasi tipo di avversario. Sì.
Ieri, intanto, Pier, prima qualificata, senza grossa sorpresa, la Germania. Devo rivedere il giudizio che avevo dato ieri, che era sospeso perché ritenevo la Scozia troppo debole per esprimere un exit poll. Ieri, invece, l'Ungheria, che secondo me meritava anche insomma di uscire un po' meglio rispetto a come è uscita, l'ha messa un po' in difficoltà, e la Germania è una signora squadra.
No, qui sono d'accordo con te, perché secondo me il test di ieri sera, il test di ieri sera secondo me della Scozia, che ha giocato una partita assolutamente alla pari con la Svizzera, in qualche modo aggiunge qualcosa alla prestazione scintillante della Germania all'esordio. Poi la Germania ha battuto anche l'Ungheria, insomma a me sembra onestamente delle squadre, delle grandi, quella più abbagliante, no? come qualità. Poi probabilmente Scozia e Ungheria non sono le due rivali più forti dell'Europeo, però insomma loro sono partiti molto bene, hanno il fattore campo, hanno una generazione di giocatori secondo me dalla cintola in su, come si diceva una volta, veramente di grande livello, per cui insomma secondo me vanno tenuti in grande considerazione. Poi potrebbero essere la squadra più bella ma non la più forte, potrebbe essere un po' questo discorso, no? Nel senso che hanno io sono pazzo di Musiala, Dierz ha fatto una stagione incredibile, si sta confermando, Havertz e Gundogan sono due punti di riferimento, insomma li dico tutti, però insomma poi magari sono squadre che possono avere, penso alla Francia, penso che abbia qualcosa in più.
Beh, stasera
in struttura,
rivediamo
però...
l'Inghilterra ad esempio, prima di tuffarci in Italia-Spagna. Io non so Paolo,
l'Inghilterra c'ha sempre l'ansia della prestazione, l'Inghilterra è sempre quello,
l'ha avuta anche con la Serbia, rivediamo stasera Paolo. Ma non so che impressione ti sei fatto tu più o meno in questo primo giro delle grandi.
No, sicuramente la Germania ha fatto vedere qualcosina in più, come diceva Pier prima, non solo però sotto il punto di vista individuale, ma sono giocatori a cui piace giocare insieme, cioè giocare tra di loro, e secondo me emerge soprattutto negli ultimi 30-40 metri di campo. Poi mi è piaciuta l'Inghilterra, anche se l'Inghilterra è sempre una grande incognita, parte sempre tra le favorite, ha dei giocatori eccezionali, dovesse fare un top 11 prendendo i nomi di tutte le squadre, probabilmente dell'Inghilterra metterei almeno 3 o 4 giocatori. E non sottovaluterei la Francia, insomma la Francia è un po' come l'Italia, certe competizioni quando le partite sono decisive, sono importanti, viene fuori la storia, la tradizione, e secondo me la squadra francese è una delle favorite.
Poi adesso sembra che Mbappé giochi e anche subito con l'Olanda. Dario, mi racconti un po' i tedeschi come la stanno vivendo questa cosa?
Ma con il giusto entusiasmo, diciamo moderato, nel senso che chiaramente questa è una nazionale che ha cambiato pelle, e lo sapete meglio di me, negli ultimi mesi, no? Col ritorno di Nagelsmann, anche col ritorno di Toni Kroos, perché l'avvicinamento a questo europeo era stato sicuramente difficile, quindi c'è un entusiasmo crescente. Si aspetta sempre la prova del 9, però ecco, la qualità di quello che finora si è visto in campo fa comunque accende un legame di simpatia, no? Con questa squadra, perché oltre ai risultati sta avvenendo anche il bel gioco contro rivali, come avete ben inquadrato voi,
non eccezionali,
livello medio, non eccezionali, ma sono vittorie che poi danno convinzione, certezza, autostima, quindi ecco, c'è un'attenzione crescente, chiaramente si moltiplicano anche i maxi schermi piano piano che arrivano i risultati nelle varie piazze, eccetera eccetera.
Sì, poi insomma, noi dobbiamo sempre ricordare che la Germania viene da bruttissime esperienze tra mondiali ed europei, insomma non è nel momento migliore della sua storia, e secondo me, questo è il mio parere, Paolo, Pier, poi insomma chiudiamo, ha costruito un instant team, perché noi abbiamo citato Musiale, giovani, tutto, poi nella realtà la Germania è la squadra più vecchia come età media, quindi significa che sa di avere questo colpo da sparare.
Ma io sono convinto, la squadra più vecchia però. Vai, scusami.
Vai Paolo.
No, sono convinto che ci sia il mix giusto, e non peserà sicuramente quelli che sono stati magari i risultati deludenti nelle ultime competizioni europee e mondiali. Ecco, mi sembra una squadra che abbia veramente una grande mentalità, una grande forza. In questo momento questo potrebbe bastare per fare la differenza.
Pier?
Beh, sono d'accordo, penso che al di là delle medie algebriche, delle somme algebriche sull'età, poi La parte che può essere decisiva in questo inizio di europeo è stata decisiva della Germania, il grande talento di Musiala, di Wirtz, di questi qui. Quindi è una squadra, secondo me, è nel suo momento. È nel suo momento, può essere abbagliante. Poi, se mi chiedi così, in una finale Francia-Germania, su chi mi gioco un centesimo, me lo gioco sulla Francia, perché credo che abbia una maggiore abitudine comunque. Però insomma, per ora diciamo il premio della critica per me è ma a un livello più basso, diciamo a un livello un po' diverso.
Vabbè, poi da oggi rivediamo,
vedremo quanto
adesso stanno scendendo
vedremo
in campo
quanto più basso.
Sì, stanno scendendo in campo Slovenia e Serbia, poi alle 18 Danimarca e Inghilterra, alle 21 la grande chiusura con Spagna e Italia. Siamo arrivati in fondo, allora saluto nell'ordine Paolo Tramezzani, ciao Paolo,
grazie, ciao
ciao ciao, grazie Dario Ricci, ciao Dario, buona partita.
Ciao, ciao, ciao anche a voi.
Ciao anche a te, Piera, domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao, ciao. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone in regia con Carlo Salvatore. Tutti convocati, torna domani dopo il GR delle 14. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.